Dunque, il testo di oggi è un testo ancora una volta molto conosciuto, ma molto delicato, e di cui io non leggerò la parte conosciuta ma il seguito, nel senso che do per scontato che la storia, l'evento si conosce, poi casomai ve lo racconto. Allora, il testo è Atti 10:34-11:18, cioè un lungo testo. Come al solito lo leggo. Pietro prese la parola e disse: in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è a lui accetto. Questa è la parola che egli ha inviato ai figli di Israele. Allora, testo conosciuto. Prima della parte che ho letto, cioè prima dell'inizio del discorso di Pietro, c'è esattamente quello che Pietro poi racconta, no? Cioè c'è il racconto della visione, Pietro che prega, la tovaglia che scende dal cielo, eccetera eccetera, no? E Pietro che viene chiamato da questi uomini a Cesarea, che va a Cesarea, entra in questa casa, no? E poi comincia a parlare, da lì abbiamo cominciato a leggere. Quello che succede prima è un fatto, cioè un evento, un racconto di una cosa che ci può sembrare più o meno magico, la visione, gli angeli, la roba, insomma, però comunque è un fatto, no? Un evento, no? Allora c'è il racconto di un evento, poi ci sono delle parole di Pietro e poi c'è il racconto dell'evento, no? Cioè Pietro che racconta quello che era già stato raccontato, che era accaduto, ok? Allora, questa è la struttura, no? C'è il racconto di un evento, poi ci sono delle parole, vedo che Dio non fa preferenze di persone, eccetera, eccetera, lo Spirito Santo e poi il racconto dell'evento. È chiaro questa struttura, diciamo, no? Allora, questa è la struttura della Chiesa. Adesso traduco, la Chiesa funziona per racconti. Dietro a questo brano c'è un problema che abbiamo anche noi, molto chiaro, e che è: chi è fuori e chi è dentro? Detto così è un po' brutale, però almeno ci capiamo subito, no? Questo è un problema antico quanto la Chiesa, c'è già negli Atti. Il rapporto con il Signore è un dato personale, non individuale, ma personale, dunque... Fortunatamente abbiamo riscoperto negli ultimi secoli che nessuno può dire di un altro che quella la fede non ce l'ha. Sono problemi che si vedrà lui e il suo Signore, no? Però da qui a essere un credente praticante, no, questo si vede, no? Allora, ci sono dei criteri per cui uno è un credente praticante, cioè è dentro, no? Sta dentro una perimetro che è quello della Chiesa, no? Lo sto dicendo un po' ironicamente, oppure fuori, no? Poi se uno è dentro può anche essere un buon credente praticante, un cattivo credente praticante, no? Ma quello lì è un cattolico, no? E poi invece ci sono quegli altri che sono dei non so, dei forse, dei stiamo lavorando per voi, insomma, no? Dei confusi, eccetera. Notate che questa cosa, cioè quello che si chiama con una parola sola un po' più colta il criterio di appartenenza, non è solo un problema che hanno i cristiani, anzi oggi molto di più è spesso un problema che hanno quelli che non si definiscono, non vogliono definirsi cristiani, perché spiegare la propria non appartenenza è altrettanto problematico come spiegare la propria appartenenza. Allora tu trovi della gente che è curiosa di scrittura, ha un sacco di domande sulla propria vita, non crede che tutta la realtà sia materialmente quella che si vede, è intellettualmente in una grande dimensione di cammino, ha un cuore molto aperto e poi cerca di spiegarti che non è credente, no? E se tu per caso osi dire vabbè, ti è scaldartato, cioè ok, va bene, no, non sei credente nel senso che non che ti iscrivi alla società dello sbattezzo perché non vuoi entrare nel computo dei battezzati in Italia che sono il 99%, vabbè, chi se ne frega, cioè, ok, allora, no, qual è il problema? Si arrabbiano moltissimo e ti spiegano dettagliatamente che però loro non sono credenti. Allora tu dici, vabbè, allora Perché non sei credente? Perché non ho una venerazione per il Santo Padre? Vabbè, mi può più o meno dispiacere, ma cioè, di per sé non è questo neanch'io, forse, no? Perché non credo alla Madonna di Medjugorje? Vabbè, cioè, anche qui mi può più o meno dispiacere, ma capite? Allora, definire la propria appartenenza, così come definire la propria non appartenenza, è un problemaccio. Questo è il primo livello del problema. Il secondo livello è uguale e contrario. Sarebbe quella cosa che è successa dopo Vaticano II, per cui uno dice: la Chiesa siamo noi. Avete presente? Cosa che si dice tantissimo, che è l'omologo a quello che si sta dicendo negli ultimi 50 anni anche nella società civile, no? Lo Stato siamo noi, no? Se lo Stato non funziona, bla bla, la nostra responsabilità di cittadini, bla bla. Per lo Stato è un po' diverso, per la Chiesa però c'è un'altra questione. Parliamo solo della Chiesa. La Chiesa siamo noi è una bugia, è falso, è pura demagogia, non è vero, no? Perché è esattamente lo stesso problema di prima rovesciato, cioè o si decide il criterio d'appartenenza sull'esterno, come succedeva nell'Ottocento. Allora, chi va a messa, chi compra un certo giornale, chi vota un certo partito, è un cattolico, e chi non va a messa, non compra un certo giornale, non vota un certo partito, eccetera, eccetera, non è cattolico. Cioè si definisce il criterio d'appartenenza sull'esterno, no? O si soggettivizza al massimo. Allora, la Chiesa siamo noi, tutti siamo Chiesa, perché siamo tutti Chiesa, no? Gran calderone, che è quello che succede nella media nelle parrocchie ordinariamente. Ecco, sono due principi falsi, e vedendo questo brano spero che riusciamo a capire un po' meglio perché. Quello che sto cercando di dire come primo punto è molto semplicemente: questo problema è antico, è talmente antico che sta negli Atti degli Apostoli. Non è un problema dettato dalla modernità, nella modernità ha alcune connotazioni particolari, ma è un problema antico. E questo problema è un problema serio. È un problema serio, traduco per il mio speech. Avete presente che, superati i 16 anni, in cui uno si può raccontare una serie di cose credendoci, prendendosi sul serio, superati i 16 anni, ogni volta che uno si innamora, come dire, è ben cosciente che tutti gli amori funzionano pressoppoco allo stesso modo, no? Che non è il primo mondo a essersi innamorato, che eccetera eccetera. Questa cosa in genere secca moltissimo, perché è vero che tutti gli amori funzionano allo stesso modo, ma il mio amore non è esattamente così, no? Che è la stessa cosa che ne so, quando nasce il primo figlio, che uno ha questa sensazione di essere il primo dell'universo mondo che ha messo al mondo un figlio, no? E sa benissimo che non è vero, nel senso che razionalmente sa che questa cosa già successe. Ma questa cosa è assolutamente unica, ok? Allora, gli amori funzionano in questa maniera: sappiamo che sono tutti uguali, contemporaneamente non sono veri se noi non ci stiamo dentro come se fosse la prima alba della creazione, no? E questa cosa in genere un adulto la sopporta male, per cui o si diventa un po' una puntina cinici, no? Per cui dice: vabbè, non siamo melensi, non esageriamo, no? In fondo, o si diventa un sacco kitsch, no? Per cui si esagera, ok? Ecco, questo problema è lo stesso, cioè nella fede questo problema è antico. Io sono solo davanti al mio Dio, e questa cosa che succede tra me e il mio Dio è talmente unica e irripetibile, no? Con la mia storia, le mie opere, i miei giorni, le mie fatiche, i miei dolori, no? Il mio starci, non starci, il mio starci in un certo modo, con una serie di sottili condizioni, con una serie di percorsi, con una serie di fatiche, di gioie, di distanze, di vicinanze, eh? Ed è una cosa proprio talmente speciale che non si può raccontare, no? O in fondo tutti i credenti vivono tutti la stessa parabola, no? Però mi scoccia anche un po', perché cavolo, cos'è? Un gregge di pecorò? Cioè, ognuno di noi è speciale, no? Capite? Allora, su questo si gioca il grande tema dell'appartenenza, del chi è dentro e chi è fuori, del cosa vuol dire appartenere alla Chiesa. Non capisco le espressioni di sonno diffuse, l'occhietto un po' sbarrato, spero di essere chiara. Vabbè, questa faccenda qui, ribadisco, è una faccenda seria, seria per la nostra quotidianità, no? Soprattutto oggi, per il nostro sentirci parte o no di alcune cose, no? Per lo stare dentro, no? Ad alcune dinamiche, per riuscire per esempio ad avere di buono ciò che la Chiesa può darci, no? L'Eucaristia innanzitutto, no? E riuscire a prenderla senza doversi fare 7400 patemi di appartenenza, no? Quindi importante per questa cosa, ma è anche importante per un altro motivo più sostanziale, e cioè che faccio un'affermazione su cui secondo me ci sarà un po' di contestazione. Le cose, quelle serie della vita, esistono solo se raccontate, voglio dire, solo in una parola innanzitutto detta dentro se stessi, non necessariamente raccontata a un altro, no? Solo in un nome dato, dice la scrittura, no? Quando dice Adamo, dai il nome a tutti gli animali, no? Solo laddove noi diamo innanzitutto dentro di noi, e dunque anche nel dialogo con gli altri, un nome ai pezzi della nostra storia, questi pezzi della nostra storia per noi esistono. I nostri amori, la differenza tra la realtà e la irrealtà o il sogno di un amore, sta in genere nella prima volta in cui due si sono detti, beh, parliamone, cosa sta succedendo? Detti a parole o con altre modalità, ma in cui è diventato un tema, no? Una delle cose classiche è che in qualsiasi amore la fase iniziale normalmente è un grandissimo, in genere inutile, equilibrismo mentale su ma che rapporto c'è tra di noi, parliamo di noi, no? È un classico, perché questa cosa per esistere umanamente ha bisogno di avere un nome, di essere raccontabile, ribadisco, almeno dentro di noi, non necessariamente raccontabile ai quattro cantoni della piazza, ma noi dobbiamo potercela dire per sapere qual è il luogo che occupa dentro di noi, per sapere quale stanza della nostra casa interiore gli è dedicata. È chiaro? Allora, il fatto che la fede, l'esperienza dello stare con il nostro Signore sia strettamente personale, unica e irripetibile, con le colorazioni precise della mia vita, della mia storia, delle mie cose, eccetera, eccetera, ma abbia una Chiesa di fronte, non è un problema di appartenenza, è un problema di racconti. Per questo le nostre chiese funzionano così male, perché le nostre chiese vivono sulle appartenenze e non sui racconti. È chiara a questo punto la differenza. Il nostro problema, comunque noi ci poniamo come credenti, come non credenti, come praticanti, come non praticanti, eccetera, eccetera, è regolarmente un problema di appartenenza, no? Quanto accetto, fin dove accetto, che cosa accetto, quanto mi impegno, quanto mi assumo la responsabilità, che cosa condivido, che cosa non condivido, eccetera, no? È rarissimamente un problema di racconti. Scusate la presunzione dell'esempio, ma spero che questo ci aiuti. Io sono abbastanza sicura del fatto che, per esempio, l'esperienza che si fa qui su questa lezione divina da tot tempo, no? E che non chiede nessun livello di appartenenza, no? Perché tranne le 15.000 lire iniziali che uno paga come per qualsiasi cosa iscrivendosi, lì finisce tutta l'appartenenza richiesta, quindi, come dire, è molto basso, no? Ha creato, almeno per l'esperienza che ne ho io di dialogo con le persone, eccetera, ha creato uno scambio di realtà, no? Di conoscenza, di rapporti, di vita, molto, molto più grosso di 10.000 altre cose in cui stiamo con dei livelli di appartenenza molto più grossi di questi, in cui siamo riconoscibili, collocati, configurati, no? E dove non c'è un racconto. Vi ritrovate in questo, cioè è chiaro cosa sto cercando di dire. Allora, questo brano spesso è stato letto ancora in termini di appartenenza, no? Cioè Cornelio che è bravo, che battezza anche quelli lì che non sono circoncisi, perché in fondo questi primi cristiani erano un po' duri di testa, non avevano ancora capito che insomma la circoncisione è una storia, no? Adesso l'aveva superata, basta così, no? E l'analogo, la lettura progressista attuale è, vabbè, tutte ste venate su il battesimo, le cose, andare in parrocchia a fare, non fare, eccetera, eccetera, sono come la circoncisione, insomma, sono un po' superate, no? In fondo va bene tutto. Lo Spirito di Dio soffia dove vuole. Questa è poi la lettura, no, che si fa modernamente, no? Ok? Come dire, la versione più utile che possiamo trarre da questo brano è che l'appartenenza è così larga che alla fine non significa niente, no? Tutti appartengono in fondo, no? Pagani, cristiani, eccetera, ok? Il problema non è questo. Quello che qui si dice non è che l'appartenenza si può allargare, ma che l'appartenenza non è un problema, che il problema sono i racconti. E che ciò su cui Dio si muove e dona lo Spirito è il racconto, la parola angelica che dice ai pagani di fare una certa cosa, questi fanno questa cosa e raccontano a Pietro di aver visto l'angelo, no? E la visione di Pietro, allora Pietro che segue, che sentendo il racconto di ciò che l'angelo ha detto, capisce la sua visione, no? E dunque si mette in movimento e va in casa di questi e comincia a parlare raccontando di Gesù. E su questo scende lo Spirito Santo e allora lui dice, ah, capisco adesso, no? E battezza e poi torna a Gerusalemme e racconta tutte queste visioni, questi angeli, questi Spirito Santo, e gli altri capiscono finalmente e si calmano e dicono Dio ha veramente, no? Vedete questa sovrapposizione pazzesca di continui racconti, no? E questi racconti hanno tutti un'origine comune. C'è un gesto dall'alto, una visione, un angelo, lo Spirito. C'è una parola angelica che mette in moto i racconti. C'è un teologo che commentando questo testo dice la parola angelica ha alcune caratteristiche. Quella che chiamiamo parola angelica non tanto nel senso materiale che dice adesso guardo in giro dove c'è un angelo, ma ciò che può essere raccontato come una parola angelica, cioè ciò che noi poi sperimentiamo nella nostra vita, una parola di un certo tipo, no? Prima una parola che viene da altrove, cioè una parola che non è mai pronunciata in proprio, uno non dice di sé, dice di altro da sé, no? Racconta di un altro paese, no? Non dice, come diceva Gesù, io vi dico, ma dice il Signore Gesù ha detto. Allora, una parola angelica viene da altrove, non parla di sé, parla di un altro mondo. Secondo, una parola angelica è distaccata, cioè dice e se ne va. Non si pone problema se la cosa è capita, eccetera, eccetera. Infatti, in genere la cosa viene capita solo quando la parola angelica raccontata fa succedere una cosa. Dice, allora capirono. Uno sente la parola angelica, ha la visione, vede lo Spirito Santo, poi racconta, raccontando succede una cosa nella vita, cambia una cosa, questa cosa che cambia dice, ah, ecco cosa voleva dire la visione, l'angelo. È lo stesso meccanismo delle visioni di Giuseppe, eh? Distaccata vuol dire non ha una funzione di insegnamento, non è didattica, non è che dice adesso ti spiego questo, hai capito? Ripeti, vediamo se hai capito, no? Non ha una preoccupazione di comunicazione, è distaccata, arriva, dice e lascia che la vita faccia le sue cose, no? Allora, è una parola che giunge d'altrove, è una parola distaccata e nomina Dio, cioè dice Dio ha detto, Dio ha fatto, Gesù ha fatto, Dio mi ha mandato a, in questo senso angelica, no? di un messaggero. Ed è una parola che come effetto non ha un aumento del sapere, ma il movimento di una vita, cioè succedono delle cose. Uno si mette in cammino, no? Giuseppe piglia moglie e figli, se ne va, Pietro piglia e va da Cornelio, quelli avevano mandato i messaggeri da Pietro, cioè succede una cosa, in genere un cammino, eh? Normalmente quello che succede è un mettersi in viaggio. Allora, questa parola angelica, fatta così, con queste caratteristiche, che provoca una messa in viaggio, quando viene raccontata, viene capita. Allora, Questo è il problema della Chiesa, non l'appartenenza. Per questo si dice che la Chiesa è serva della parola, dice la Dei Verbum. Il problema della Chiesa è essere questa parola angelica, la garanzia che questa parola angelica non tacerà più. Questo ha lasciato il Figlio per i suoi discepoli, un luogo dove, al di là della capacità di sentire visioni, della fortuna che passi un angelo, dell'occasione di un sogno, questa parola angelica sia continuamente detta. E si fa parte della Chiesa quando, se volete porre il problema di appartenenza, si entra in questo circuito di racconti. Cioè ci si mette in viaggio, si racconta di questa parola, si dice ah ecco cosa voleva dire, e poi si ascolta un'altra parola, si fa un altro pezzo di viaggio, si racconta questa parola, si capisce un altro pezzo. Questa è dentro fuori, lontani vicini. Questo è il motivo per cui, per esempio, io non sopporto, permettete, io ho alcune manie che ormai conoscete, quando si parla per esempio di alcuni dicendo i lontani da chi? Cioè, questo è regolarmente il mio problema. Lontani da che cosa? Stanno a più di un chilometro dalle mura della chiesa? Cioè, di cosa stiamo parlando? No? Lontani rispetto a quale vicino? Ulteriore dimostrazione: quando si legge questo brano, quello che si pensa sempre, che si capisce, è che il problema è fatto sul battesimo, se si possono battezzare i circoncisi o no, ok? Ma avete sentito, e vi rileggo, che cosa contestano i cosiddetti giudeizzanti a Pietro, inizio del capitolo 11. Gli apostoli e i fratelli che stavano nella Giudea vennero a sapere che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio. E quando Pietro salì a Gerusalemme, i circoncisi lo rimproveravano dicendo, non dicendo hai battezzato dei pagani, dei non circoncisi, ma dicendo sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con loro. È molto chiaro, eh? Qui il problema non è il battesimo. Il problema è che Pietro ha trasgredito una legge che riguardava Pietro. Non è un problema di appartenenza. Non contestano che costoro siano stati battezzati. Dicono a Pietro che non ha rispettato una norma della legge ebraica, che era la norma di Pietro. E Pietro non si difende sul battesimo. Pietro spiega perché ha potuto violare una norma. E dice chi ero io per porre impedimento a Dio? Cioè il suo ragionamento è: se una norma, se il rispetto di una norma pone impedimento a Dio, la norma va violata. Non si parla del battesimo, cioè, il problema non è l'appartenenza. L'essere nell'elenco o non essere nell'elenco di quelli che fanno parte di quella parrocchia. Il problema è un altro, il problema è far parte di questo circuito di racconti o no. E il problema che qui viene posto è che Pietro, raccontando, inserisce anche gli altri nella parola angelica originaria. E questa è la Chiesa. La Chiesa è la condivisione delle parole angeliche ricevute. Per cui le vite di tutti cambiano. La dimostrazione è nella ultima frase, che come al solito, come sapete, nei testi l'ultima e la prima frase danno queste chiavi di lettura. Dio, dunque Dio, anche ai pagani, ha concesso che si convertano perché abbiano la vita. Anche ai pagani ha concesso di mettersi in viaggio, convertirsi, perché la loro vita cambi. Allora, il circuito dei racconti mettono in moto dei viaggi, delle conversioni, e queste conversioni muovono l'esistenza, la cambiano. Allora, l'unica domanda a farsi serie da farsi rispetto alla Chiesa, non è se io sto dentro la Chiesa o non sto dentro la Chiesa, che è una domanda assolutamente priva di interesse. Vi è chiaro? È totalmente priva di interesse questa domanda. Perché la Chiesa non è una scatola in cui ci stanno X persone, poi si sta tutti un po' più stretti se siamo di più, e in cui il problema è che siccome sarà presa la scatola a un certo punto per essere evitata di essere travolta dall'invasione, no, al giudizio finale, allora o uno riesce a spintonare per entrare dentro la scatola o rischia di non essere salvato, no? Questa è una domanda non dotata di interesse. La Chiesa è la convocazione della parola, la chiamata comune della parola, la parola angelica che si fa tutti i giorni, tutte le domeniche, sogno, visione, angelo per ciascuno di noi. Allora, la questione veramente seria, e questa sì dotata di interesse, è quando, come e a chi racconto le parole angeliche che ricevo. Quante parole che vengono d'altrove distaccate, che dicono di Dio, che muovono, che mettono in viaggio, ricevo e pronuncio? Quali racconti so raccontare? Quanti viaggi ho intrapreso? E quali? Questa è l'unica domanda seria sulla Chiesa. In questo senso, la Chiesa non siamo noi. Perché la Chiesa è il misterioso e assolutamente di fronte a cui siamo stupefatti, e io almeno perennemente meravigliata, tessuto di racconti che si instaurano, parole scambiate che muovono le vite. Uno scopre che racconta una cosa, boh, sì, bella, no? Bella, certo, la racconta anche con passione perché è una bella parola, no? E scopre improvvisamente 2 anni dopo che gli viene detto, come a me ieri sera, 2 anni fa, facendo una lezione, tu hai detto questa cosa, riportato letterale, e io ho pensato da allora, e dunque è successo che, e dunque, e adesso io cosa faccio? E io che ne so, non so se riesco a spiegarmi, no? Ah, questa è la Chiesa seria. Ovvio, qui ci sta un'altra appendice che in questo testo non c'è, perché non è il problema di questo testo, né è il problema nostro oggi, della nostra lezione, e che fare sta faccenda è molto pesante, ci si stanca tanto. E allora, come il corvo che porta il pane ad Elia, quando Elia dice in Primo Re 18: non sono migliore dei miei padri, mo basta, perché io non sono migliore dei miei padri, basta così Signore, e si addormenta, Dio mandò su di lui un sonno e poi venne svegliato da un corvo, no, da un angelo, dice il testo, ma è molto bello che le icone che rappresentano questo episodio rappresentano tre angeli con un corvo che gli porta un pane e gli dice mangia, e lui mangia, poi si riaddormenta, ma poi un'altra volta Elia mangia e si riaddormenta, la terza volta gli dice beh basta, se no ti fa, mangia uomo di Dio, perché lunga è la strada fino all'Oreb. Ed Elia mangiò e con la forza di quel pane e di quel sonno camminò 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio. Allora l'altro pezzo è lino, l'altro pezzo è questa cosa stanca, raccontare stanca, vivere stanca, viaggiare stanca. Abbiamo bisogno del sonno, del grande sonno della confessione e del grande pane dell'Eucarestia per avere la forza di camminare per i 40 giorni e le 40 notti del nostro tempo, della storia, per arrivare fino al monte di Dio, l'Oreb, su cui, non dimenticate, lì avrà quell'altro episodio che questi episodi sono conosciuti ma non si mettono mai insieme. Cioè, quando uno è arrivato, cosa succede? No? Succede che Elia dice: fammi vedere il tuo volto. E venne un vento come di tempesta, ma Dio non era in quel vento. Venne un fuoco, ma Dio non era in quel fuoco. E soffiò una brezza leggera e Dio era nella brezza. Cioè, tutto sto casino per una brezza leggera, nel senso che non vi aspettate che il finale sia Metro Goldwyn Mayer, patatà, ecco a voi Dio. Il finale è una cosa sottile e silenziosa che, se uno non sta un attimo attento, se lo perde. Dopo aver mangiato, dormito, camminato, fatto una fatica infernale, si distrae un attimo e siamo da capo e ha da ripartire. Questa è la dinamica globale, se volete, no? Qui non c'è quest'altra metà. Allora, la Chiesa è queste due cose: il racconto e il pane e il sonno per avere la forza di camminare, perché camminare stanca. Qui ciò che si dice è il racconto, perché non dimenticate che questi sono gli atti degli apostoli, e ben chiara è nella testa degli apostoli l'esperienza dell'ultima cena, che è ancora lì, a due passi. Non a caso tutta la questione è sul cibo: gli animali puri e impuri, mangiare. Il racconto di Pietro inizia dicendo: si è mostrato a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui. Voglio dire, avevano migliori motivi di merito. Noi che lo abbiamo seguito, che abbiamo lasciato tutto per lui, che non poteva dire una serie di altre cose. Noi che abbiamo mangiato e bevuto, quindi non è che abbiamo fatto un sacco di belle cene. Mangiato e bevuto è l'Eucaristia, è l'ultima cena. E l'altra metà, ma il grosso tema di questo brano è il racconto, la parola angelica, la visione. L'Antico Testamento è pieno di visioni, no? Poi si rarefanno sempre di più, ma noi siamo troppo moderni per avere delle visioni, no? L'Antico Testamento è pieno di angeli, poi si rarefanno solo più in alcuni momenti eccezionali, alla nascita di Gesù, all'annunciazione, alla nascita di Gesù, alla risurrezione. Un angeletto qua che però parla con i pagani, insomma una roba abbastanza di sguincio. E poi vabbè, questi angeli dell'Apocalisse che invece hanno corazze, spade, elmi, cose, insomma un po' così irritanti. E poi basta, no? Perché non abbiamo più visti angeli in circolazione. Voglio dire, non sono cessate le visioni, né sono cessati gli angeli. È cambiato il genere letterario, questo sì. Ma le parole angeliche sono altrettanto necessarie. Nella scrittura non esistono santi, nel tempo della Chiesa ce ne sono tanti. La Chiesa ha santificato tante persone, sono l'altro nome degli angeli. Ok? Di per sé adesso dovrei cominciare l'analisi del brano, sulle 4, vabbè. Mi pareva importante però questa cosa, no? Perché credo che veramente apre una prospettiva, no? Qui la grande questione, la questione seria della nostra vita, è il racconto. La questione seria della Chiesa è il racconto, che non è un problema di ci troviamo, parliamo, ci confrontiamo un sacco sui nostri problemi, Questo va benissimo, ma si può fare intorno a una tazza di tè, si può fare in molti modi e con amici elettivi con cui uno ha più facilità, più semplicità, e le finzioni di certi gruppi parrocchiali in cui fingiamo di parlarci come se fossimo amici non essendo, sono una pena allucinante. Non è questo il problema, no? Il problema è un altro, no? È una parola angelica. Allora, solo alcune sottolineature, proprio solo alcune velocissime. Nel discorso di Pietro, la prima frase, che è una summa teologia, cioè è proprio una cosa stupenda: in verità sto rendendomi conto. E la forma del greco è proprio questo progressivo, no? Sto rendendomi conto, della serie stiamo lavorando per voi, che Dio non fa preferenze di persone. Cioè, bravo, potrei aspettare ancora un po'. Cioè, voglio dire, di per sé aveva avuto una marea di occasioni privilegiate per rendersi conto di questa cosa, no? Dio non fa preferenze di persone, ma noi ci spiegheremo, ma vuole bene a tutti, che è questa nostra mania un po' nella notte tutte le vacche sono grigio. Ma invece chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga e a lui accetta. Che cos'è questa accoppiata, chi lo teme e pratica la giustizia? Questa è la grande orecchia per sentire la parola angelica, no? Per non essere sordi, temere Dio e praticare la giustizia, si galantono, cioè avere una come dire, temere Dio significa, traduco in linguaggio contemporaneo e piemontese rispetto all'ebraico semitico di 2000 anni fa, temere Dio è sapere che non tutto è lì dove si vede, non prendere troppo sul serio che le cose sono solo una loro bieca materialità. Temere Dio è sapere che ci sono cose misteriose nella vita, che noi siamo più di quanto sappiamo di essere, che c'è altro di non supposto, di non ancora detto, che noi non siamo i padroni di tutto. Temere Dio è pensare che noi non siamo Dio. E scusatemi, questa cosa sembra banale e un po' scontata. Il 95% degli esseri umani di questa cultura vivono nell'assoluta convinzione di un totale delirio di onnipotenza, no? Cioè di essere il 95%, compreso per me, nel 95% della mia vita vivo in un delirio di onnipotenza, no? E credo ciascuno di noi si può fare due conti su di sé, cioè voglio dire, nella disperazione come nella gioia, nell'allegria come nella tristezza, nella fatica come nella leggerezza, nella convinzione in fondo che è tutto lì, no? Ricordarsi sempre che non è tutto lì e che non tutto è disponibile, non tutto di me a me stesso, questo è temere Dio, che mi pare un esercizietto serio. E la seconda cosa è praticare la giustizia, no? Anche qua un sacco di buona retorica, no? Su cosa vuol dire praticare la giustizia, no? La solidarietà, la pace, l'attenzione, questo, quell'altro, eccetera. Bando alla retorica, qui è una faccenda molto seria, no? E molto piccola nel senso nobile di questo termine. Piccola vuol dire che si spezzetta nel quotidiano, no? Praticare la giustizia è una struttura in cui il giusto non è eroismo, ma è il minimo sufficiente. Allora, noi stiamo di fatto in una realtà in cui il vergognoso è il minimo, il giusto eroico e la carità è assolutamente eccezionale. Signori, no, cioè, la giustizia è il minimo, il vergognoso è vergognoso, e la carità comincia ad avere alcuni accenti divini. Capite? Cioè, ristabilire questo ordine alla propria vita, per cui quando uno ha compiuto la giustizia e ha fatto il minimo del suo dovere, non solo non c'è nessun merito, ma veramente grave sarebbe il contrario. Essere giusti non è una virtù, essere giusti è il minimo del nostro dovere. Allora, temere Dio e praticare la giustizia sono il grande orecchio che consente di sentire la parola angelica. Chiunque teme Dio e pratica la giustizia è a lui accetto. Dio non fa preferenze di persone, parla con la sua parola per mettere in moto racconti a chiunque. E questa è la parola che egli ha inviato ai figli di Israele, recando la buona novella della pace per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti. Qui ci sarebbe da fare una lunga riflessione su cosa vuol dire il Signore di tutti. Ma notate, Dio ha inviato una parola, Gesù. E allora c'è tutto questo racconto, no? Su cosa è stato Gesù. Già ho detto una cosa su noi che abbiamo mangiato e bevuto, e la conclusione è: ci ha ordinato di annunziare al popolo e di attestare che egli è il giudice dei vivi e dei morti costituiti da Dio. Che tono sgradevole questa faccenda del giudice. Ci ha ordinato di annunciare che tutti sono salvi, no, ci ha ordinato di annunciare che egli è il giudice dei vivi e dei morti costituiti da Dio. Tutti i profeti gli rendono questa testimonianza, chiunque crede in lui ottiene la remissione dei peccati. Allora, lui è costituito giudice e chi crede in lui è giustificato, è messo dalla parte della giustizia, ottiene la remissione dei peccati. Questo è il grande mistero della buona notizia. e cioè la giustizia, dicevo prima, è il minimo. Detto ciò, Dio non è giusto, Dio giustifica. Dio non giustizia, giustifica, cioè non applica la giustizia, perché Dio non è al minimo, Dio è sempre al massimo, un attimo esagerato comunque. Allora non si muove sul livello del minimo la giustizia, ma si muove sul livello del massimo, giustifica. Cioè chi crede in lui ottiene la remissione dei peccati, viene preso da dov'è quanto alla giustizia e posto dalla parte dei giusti, perché il giudice dei vivi e dei morti lo possa riconoscere come suo. E poi allora, altra sottolineatura molto rapida, stava ancora dicendo queste cose, notate, pensate nella chiave che vi dicevo del racconto, sta ancora parlando nello spazio creato dalla parola. Lo Spirito Santo scese su coloro che ascoltavano e i fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si meravigliavano che anche sopra i pagani si effondesse il dono dello Spirito. Li sentivano infatti parlare lingue e glorificare Dio. Ma vi siete mai chiesti perché il dono dello Spirito è parlare lingue? Che è un'altra di quelle cose che tutti diciamo bla bla bla, e poi in realtà che pensiamo che è una gran fesseria, nel senso che chi se, cioè che questa cosa, il dono delle lingue, boh, una certa esoticità, ma che ci serve, no? Oltre che risparmiare sui corsi di inglese, cioè voglio dire, è un po'. Parlare le lingue è il racconto, no? È la possibilità di dire parole come Dio, parole comprensibili. Allora l'unico modo che hanno di dire parole comunicabili è dire parlare le lingue, cioè nella differenza delle lingue che Babele ha creato, dove la grande punizione è che non si può più raccontare perché non ci si capisce. Lo Spirito dà di parlare le lingue, cioè non sana la divisione, non porta tutti alla stessa lingua, ma insegna il racconto. Il dono di Pentecoste è che ciascuno capisce nella sua lingua, gli apostoli parlano in una lingua che è la loro, ma tutti ascoltano ciascuno nella sua lingua. È il grande dono del racconto, no? Io parlo nella mia esperienza di credente, nella mia lettura della scrittura, nella mia esperienza di ascolto dello Spirito, e voi ascoltate ciascuno secondo la propria lingua. Questo è il racconto. O questo succede bene sulla scrittura, sulle altre cose un attimo peggio, ma sulla scrittura succede tra credenti, eh? Perché è Dio che parla, ovviamente. Allora Pietro disse: forse si può proibire che siano battezzati con l'acqua questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi? E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Dopo tutto questo lo pregavano di fermarsi alcuni giorni. Questa cosa negli Atti è costante, tutte le volte che succede una roba così, Paolo che cade da cavallo e va ad Anania, tutte le volte che va in una città nuova, eccetera eccetera, lo pregano di fermarsi alcuni giorni. Che è l'altra faccenda bella della Chiesa: la Chiesa ha tempo, ha sempre alcuni giorni da offrire e da chiedere. E anche qui ci sarebbe da divertirsi. E poi due sottolineature veloci, poi chiudiamo sull'ultima parte, la terza parte. Già dicevo, il rimprovero è di essere entrato, di aver mangiato coi pagani, non riguarda il battesimo, non è un tema di appartenenza. È divertente questa cosa, no? Che gli ebrei hanno visioni, i pagani hanno angeli. È divertente questa faccenda, perché è come se gli ebrei avessero un accesso più immediato senza bisogno di una mediazione, no? I pagani hanno bisogno di una mediazione culturale. È vero, funziona così. La parola angelica della Chiesa può essere detta in visione a chi è lì intorno, a chi sta già dentro un circuito di racconti, e va detta con una mediazione angelica, con un atrio dei gentili, a chi non è ancora dentro al circuito dei racconti, no? Chi ha già ascoltato racconti e diventa visionario, cioè vede dietro le parole, no? Comincia a mettere in moto i meccanismi, no? Chi deve essere introdotto nel circuito dei racconti ha bisogno di un angelo. Anche qui ci sarebbero due o tre riflessioncine concrete da fare. Per esempio, noi faticosamente, quando riusciamo qualche volta a parlare di Dio, tendiamo a parlare di Dio sempre allo stesso modo, che in genere è il nostro modo, a seconda di dove siamo noi. Rarissimamente è il modo del nostro interlocutore, cioè, siamo in grado di usare visioni, di usare angeli. Il frutto per i credenti di tutto ciò è, all'udire questo si calmarono e cominciarono a glorificare Dio. La calma e la gloria di Dio sono una chiesa che ha ascoltato la parola. La calma e la gloria di Dio, allora, questo è il grande criterio. E anche qui, insomma, cioè, voglio dire, se questo è il criterio di verifica, furono trovati mancanti. Calma poca e gloria di Dio forse qualcosina in più, ma nemmeno questa abbonda. Per esempio, questo è il motivo per cui i monaci fanno tutto adagio con calma. Sta proprio nella lettera, nella regola di San Benedetto, questa faccenda, che dice che questo ritmo calmo, no, che parlano sottovoce, eccetera, la calma dell'ambiente proprio, no? E che dedicano il loro 90% del tempo alla liturgia, cioè alla glorificazione di Dio, no? Sta proprio su questa faccenda.
Conclusione di cui già ho detto brevissimamente una cosa: dunque anche ai pagani Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la vita. Questo è il grande obiettivo, no? Il grande Horeb, il monte di Dio su cui salire, convertirsi, cioè mettersi in viaggio per un altro viaggio, per avere la vita, per avere ancora tempo, per avere una buona notizia sulla nostra vita. E anche qui ci sarebbe un po' da chiederci che cosa ci aspettiamo noi dalla nostra storia con Dio. Perché in genere le nostre storie con Dio funzionano a fatica quando noi ci aspettiamo delle cose che di per sé non competono alla storia con Dio, tipo le soluzioni. Cioè, non è che dunque anche ai pagani Dio ha concesso che si convertissero perché non avessero più problemi. Non c'è scritto questo. Basta.